Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Ambrogio Ciceri.
Ciceri Ambrogio, nato a Milano il 17/11/1917. Dico che la via dove sono nato, cioè, via Pisacani 38, chi è Porta Venezia.
Ambrogio, a settembre del 43, tu dove eri?
A Verona.
Come mai, cosa facevi a Verona?
A Verona io ero staccato all'autocentro.
Eri militare quindi?
Ero militare, però io al 25 di luglio mi sono congedato da solo.
Come il 25 luglio?
Del 43.
Come ti sei congedato da solo?
È quello che è successo, l'ho arrestato il duce, che si è riuscito a fare il militare. Ero stanco di fare il militare, va bene, e sono andato a casa.
Cioè te sei venuto a Milano?
Sono venuto a Milano e mi sono preso i vestiti borghesi e sono ritornato a Verona, perché a Verona avevo degli amici. Uno di Rovigo, uno di Verona, cioè di Verona, uno di Padova. Uno di Padova, insomma, abbiamo preso un appuntamento prima che arrivasse l'8 settembre e ci trovavamo in una trattoria di via 20 settembre a Verona. Decisi di andare a Brescia, che io conoscevo gente a Brescia, che si sarebbe andati in Val Trompia. Sarebbe andato in montagna, praticamente, in montagna. Invece, purtroppo, il 10 settembre del 43, siamo andati alla stazione per prendere il treno e andare a Brescia, ci hanno fermati, ci hanno chiesto i documenti, c'era tedeschi, c'era fascisti, e ci ha portati su al Forte San Leonardo, ci hanno arrestati, ci ha portato al Forte San Leonardo, il 12 settembre.
Ecco, scusa Ambrogio, voi avete deciso, te e i tuoi amici, di andare in Val Trompia per aggregarvi ad una formazione...
Sì, una formazione partigiana che già cominciava a formarsi.
E voi avevate già i contatti?
Io avevamo già i contatti.
Non ti ricordi il nome di questa formazione?
No, non mi ricordo.
Comunque, siete lì alla stazione di Verona.
Sì, di Verona.
Di Verona, eravate in stazione di Verona. E lì vi hanno arrestati.
No, ci hanno fermati e chiesto i documenti.
Ah.
Abbiamo dato i documenti fasulli, va bene? Abbiamo creato dei documenti fasulli. E ci hanno arrestati e ci ha portati su al Forte San Leonardo.
Ecco, dicevi, scusa, questo è importante. Oltre ai germanici c'erano anche degli italiani.
Fascisti c'erano, la pettoglia fascista c'era. E ci ha portato il suo Forte San Leonardo, perché tu sai, a Verona ci sono due forti, San Mattia e San Leonardo. Ci hanno tenuti lì fino al 22, che dopo al 22 al 22
ah, Rolsen. Quello di Arolsen.
Sì.
Al 22 di settembre ed eravate in cella assieme con gli altri?
Sì,
era...
sì, no, c'era, eravamo in un camerone.
Ah.
Ci hanno interrogati, anzi ci hanno proposto di andare in Germania a fare l'istruzione per aggregarsi al nuovo esercito fascista che avrebbero fatto se firmavamo una carta, se hai qualche sberla vai preso, perché... Io non ho mai firmato niente, al 22 ci hanno portati giù alla stazione. Alla stazione arrivava una cosa da peschiera.
Un treno?
No, un treno, era già carico di...
Sì, ma era un carro bestiame.
Sì, carro bestiame. Beh, no, mica mio che mi dai di prima classe, per l'amor di Dio, mancherebbe altro. Oh... E di lì ci hanno caricato sugli altri, su questo carro bestiame, e si erano portati a Dachau.
Ecco, scusa sempre Ambrogio, lì a Forte San Leonardo.
San Leonardo.
Si è rimasto, quindi, dal momento che ti hanno...
12 giorni. Circa.
Lì ti hanno interrogato, ti hanno chiesto se volevi...
Puoi firmare per andare...
Ecco, oltre al vostro gruppo, oltre al tuo gruppo, c'erano altre persone?
Sì. Eravamo circa 25-30 persone. C'erano già quando io sono arrivato, c'erano già. E quel giorno, il 22, ci hanno portati giù. È arrivato un convoglio da Peschiera, che poi ho saputo che erano quelli che erano in militari arrestati, non so perché cosa, che io sul convoglio, poi tra parentesi, ho trovato un mio carissimo amico, Robbiati Libero, va bene, che era di Milano, che era stato arrestato perché lui faceva il militare a Pavia. Era della classe 1917, della mia classe, erano amici da bambini, da ragazzi, andavamo a scuola assieme. E lui è entrato in un bar una sera, c'era dentro un gruppo di gerarchi, di fascisti, di non so, gli hanno detto una parola in più, no, lui l'ha picchiato, perché era uno che... Ha picchiato uno di quelli, l'hanno preso e gli ha dati 10 anni di prigione, perché ha picchiato un gerarca, un fascista. E l'ho trovato sul carro che andava anche lui a Dachau. Ma lui veniva da Peschiera.
Ecco, il viaggio ti ricordi quanto è durato?
Dunque, siamo partiti dal 22, siamo arrivati a Dachau circa il 25 o 26 mattina.
Ecco, quando tu dici sei arrivato a Dachau, il treno dove è arrivato?
No, a Monaco. A Monaco.
Poi?
Poi a piedi, ci hanno incolonnati. Che da Monaco a Dachau c'è 10 chilometri circa, e ci ha portati a Dachau.
Con le guardie?
Con le SS in fianco, e cioè, tanto è vero che prima di entrare nel campo tu leggi a bar, il lavoratore mobilita, ma stanca, meno stanca. Io sto scherzando.
Il lavoro rende libero.
Rende libero, sì, infatti è una libertà che non finiva più.
Ecco, come ti ricordi l'ingresso di Dachau? Quando siete arrivati voi a Dachau?
Guarda, un ingresso che c'era questo scritto, un ingresso che sembrava che tu entravi in una tenuta, in un ranch, quelli che ecco, una cosa così, perché c'era un grandissimo piazzale che lì ci ha fatto spogliare tutti i nudi.
Fuori?
Fuori all'aperto. Ci hanno sequestrato tutti i panni, tutto quelli che avevamo, siamo stati lì, che noi siamo arrivati alle 6 a Monaco e siamo arrivati alle 7:30 a Dachau.
7:30 di mattina.
Del mattino, sto parlando del mattino. E ci hanno tenuti lì fino alle 4 di sera, nudi, in piedi, tanti si sono sentiti male, e poi ci hanno mandati a fare la doccia.
Scusami, allora, dalle 7 del mattino, tutti spogliati, il trasporto eravate in tanti?
Eravamo in 1.500,
circa. Come entri in Dachau? Dove vi hanno messo lì, nudi?
Dunque, entrati in Dachau, sulla sinistra, c'era delle baracche dove c'era dentro della SS, ecco. Noi ci hanno messo in faccia, proprio in facciata, e ci hanno detto di spogliarsi nudi, cioè, allineati, una fila di qua, una fila, 7-8 file, 10 file, non mi ricordo. Messo tutti i vestiti per terra, hanno spassato via tutto. Poi quando è stato verso le 3:30, 15:30 del pomeriggio circa, perché non c'era più l'orologio, te l'hanno portato via. Siamo andati dentro a fare la doccia. Mentre davamo dentro, ti facevano un interrogatorio, cosa facevi di mestiere, cosa facevi... Io non sapevo cosa dire perché io non ho mai lavorato, a dire la verità. Io sono stato al Gonzaga per 5 anni, ho fatto Gonzaga. che mio padre, cioè, aveva la possibilità. E poi sono andato a Zaccaria a fare la commerciale, Zaccaria in via Commenda. Dopo in via Commenda, la seconda commerciale, si doveva andare vestiti da avanguardista. E io non ci sono più andato. Non perché io, perché ho visto mio padre avendo uno stabilimento con 100 operai, mio padre, di pelletterie, in via Giulio Carcano 26, è padrone di tutta la casa e di tutto il coro, doveva avere il quadro del Duce nell'ufficio e costava 500 lire il quadro del Duce nell'ufficio. Non era per i 500 lire, ma mio padre era socialista e non l'ha mai comperato. Un giorno sono venuti lì, l'hanno preso, l'hanno portato fuori, gli hanno picchiato. Io venivo in quel momento a casa da scuola, l'ho visto, sono andato dentro qui in mezzo a cercare di... e ho preso anch'io. Ma non perché ho preso qualche schiaffo, ma perché ho visto picchiare mio padre. Da lì ho odiato i fascisti. Quando sono andato a scuola ancora a fare la seconda commerciale, che mi hanno detto... bisogna vedere, perché se dopo facevano i saggi ginnici e tutte quelle roba lì, tutte quelle palle che pintavano i fascisti, dovevo andare vestito da avanguardista. Io, ma non spendo nemmeno una lira. E non sono andato più neanche a scuola. Oltre che non andare più a scuola, forse tu lo sai, che allora si doveva andare a sabato a fare il premilitare. Non andavo più neanche a fare il premilitare. E mi cercavano a casa, mi venivano a cercare. Allora, io avevo una fidanzatina in corso San Gottardo al 40, che suo padre era un comunista sfegatato, no? E mi teneva lì a dormire. Io gli avevo raccontato tutto il fatto, e lui mi teneva lì a dormire. Lui è stato fucilato il capo Giuliati. Moiraghi, ci chiamavamo, di cognome Moiraghi. Invece la mia fidanzatina si chiama Moiraghi Cana, si chiama, io penso che sia ancora in vita. Dopo lei è andata in montagna, lei ha fatto tempo di andare in montagna, fare la partigiana. Ad ogni modo, andiamo avanti da Dachau.
La doccia?
No, prima della doccia mi ha chiesto cosa facevamo di mestiere. L'importante del mestiere, perché se tu non avevi un mestiere... Io non sapevo cosa dire, mi è venuto in mente, ho detto meccanico. Mi ha salvato. Che allora i meccanici li dicevano, ma io non ero capace di fare bene, non avevo niente di meccanico. Ad ogni modo, sono stato 2 mesi nel capo 23.
Nel blocco 23.
Blocco 23.
Ecco, ma ascolta, oltre alla doccia ti hanno rasato?
Sì, rasato, mi ha lasciato in mezzo la striscia, ci hanno dato la casacca, doccia fredda senza sapone, senza servietta, senza niente, teniamoci bene, non è che ti sei vestito ancora bagnato, non c'era maglie, non c'era mutande, non c'era calze, ti hanno dato i zoccoli olandesi di legno e ti hanno mandato al blocco 23.
E ti hanno immatricolato?
Lì. Matricolato, sì, il mio matricola è, e ce l'ho qua, aspetta, dove l'hai? E deve essere su lì,
53.765,
ecco.
Quella di Dachau.
Quella di, invece di Flossenbürg era 49.58.
Allora, ti hanno immatricolato e ti hanno dato anche il triangolo?
Triangolo rosso. Era già preparato sulla giacca.
Sulla zebrata.
Sulla zebrata. Stato lì 2 mesi, poi una mattina ci hanno chiamati.
Stato lì 2 mesi al blocco 23.
Senza far niente.
Ecco, non facevate niente.
Niente, dalla mattina alla sera.
Ascolta, il blocco era diviso in 2 stube.
Sì. Cioè, praticamente c'era una cosa di rete, no? E adesso non mi ricordo, so che noi ci dormiva. I castelli, ogni piano di castello eravamo i 3. 3 con una coperta, beh, faceva caldo, era settembre, ottobre, non è che faceva tanto freddo poi. Era lavarsi, che tu ti dovevi lavare così, senza sapone, senza servietta, senza niente. E il mangiare, che abituarsi al mangiare è un problema, eh? È un problema quel cibo che ti davano. Io adagio adagio l'ho mandato giù, quelli che non l'hanno mandato giù Purtroppo ci hanno lasciato la vita. Sì. E questo è successo anche a Flossenbürg.
Ecco, ma ascolta, lì a Dachau facevate gli appelli?
Tutti i giorni, per l'amor di Dio, la mattina, il pomeriggio, più ora.
Però dal campo non sei mai uscito?
Mai uscito, sono uscito soltanto per andare a lavorare. Che dopo 2 mesi ci hanno chiamati, da meccanico mi ha fatto fare l'idraulico. In un castello, in riva al Danubio, che doveva essere ristrutturato perché doveva servire al Führer per fare le cose. C'erano muratori, c'erano idraulici, c'era... Io, dato che facevo il meccanico, mi hanno chiesto se sapevo qualcosa di idraulico. E ho detto sì, perché poi ero riparato dal freddo. E là faceva freddo, dopo ho cominciato a venire novembre, dicembre, faceva freddo. E non so come ho fatto, E per fortuna che c'era, perché lì dopo entrava dentro anche
il maestro.
E io ho avuto uno buono, che ha capito che non capivo proprio niente. E mi ha fatto vedere qualcosa, è stato lì al giorno, tutti i giorni, fino alla fine di dicembre. E Natale abbiamo fatto lì.
Giorgio, ma da Dachau ti hanno portato solo te del tuo gruppo in questo
Sì, in quel gruppo che c'eravamo dentro lì.
Ma c'erano altri italiani?
No, italiani lì non ce n'erano, erano tutti russi, sloveni, polacchi, cecoslovacchi, un po' di tutto.
Italiano solamente te?
Italiano solo io.
E vi hanno portato come da Dachau a questo
camion? Con il camion. Siamo andati via la mattina, siamo arrivati al pomeriggio, ci siamo messi dentro in una baracca tutti assieme. Eravamo un centinaio, non di più. E dalla parte di là c'era l'ASS, non c'era il capo, c'era l'ASS. E hanno fatto un discorso, hanno detto che il primo che scappa lo prendono e lo fanno sbranare. No, vanno a sbranare dei cani. Infatti tre l'hanno riportato indietro sbranato dei cani e li hanno fatti vedere e l'hanno tenuto lì fino alla mattina, fino alla sera quando siamo rientrati dal lavoro. Sono scappati, però. Ad ogni modo lì ho passato 3 mesi, poi mangiare era discreto, che lavoravi. Poi c'era quel master lì che veniva da fuori, ogni tanto ti portava un pezzo di pane, insomma, perché aveva capito che, insomma, lui si capisce che faceva anche lui per salvarsi la vita, ecco, tra parentesi. Difatti, dopo Natale, a febbraio...
Natale l'hai fatto in campo?
Sì, no, Natale l'ho fatto lì.
Al castello?
Castello.
E al campo non sei più rientrato?
A Dachau? No. Ah. Mi hanno portato direttamente a Flossenbürg.
Dal castello?
Dal castello. E erano già in forza a Flossenbürg.
Ma tutto il vostro gruppo?
Tutto il nostro gruppo.
E come vi hanno portato?
Col camion.
Anche lì?
Col camion.
E questo è avvenuto quando? Gennaio o febbraio?
I primi di febbraio del 44. Il 44. E lì hanno fatto anche lì la selezione, cioè praticamente quei 100 lì chiedevano e vedevano, e noi sapevano che io ero un meccanico, c'era poco da fare. E mi hanno mandato il giorno dopo a lavorare sulle ali di apparecchi e di cose.
Ecco, ma ascolta, arrivi a Flossenbürg e lì cosa succede?
Succede niente, fanno la conta, perché tu quando scendi fai la cosa, poi mi mandano al blocco 9 sono andato, al blocco 9. Poi dopo il capo, alla mattina ti dice che devi andare a lavorare.
Ti hanno cambiato il numero?
No, sì, 49-58.
Ti hanno cambiato?
No, in un fissi 8 fusi, se non dicevo questo non mi davano da mangiare. Dovevo dire in tedesco. Ormai la so ancora dopo 60 anni e lo ricordo ancora questo numero. E non posso dimenticarlo, non si può dimenticarlo.
Il giorno dopo subito a lavorare?
A lavorare, sì.
Ecco, a lavorare, ma l'officina era all'interno
no,
del campo?
No, fuori il campo, ci doveva fare quasi un chilometro circa. non neanche 900 metri, 800 metri, una stradina che andava, c'erano dei capannoni, il capannone dove ho portato a me c'era dentro tutte le cose, le strutture, dove ogni cosa c'era su un'ala di apparecchio, e tu dovevi ribattere i cosi di alluminio, però non dovevi lasciare l'aria, perché se lasciavi l'aria non andava bene. Io non l'ho mai fatto. Cosa ho fatto? Ho fatto un buco così dell'ala. Mamma mia, quante botte ho preso adesso. Che dicevo che ho fatto apposta per fare danno alla roba. Mi è scappato il trapano, io ho detto in italiano. Il capò, che si chiama Anza, parlava mezzo italiano, aveva solo il triangolo nero, è stato un... Come ha fatto a scappare? È scappato il trapano, nel tirar fuori il coso ho fatto il buco, non l'ho fatto, però mi ha messo la cosa 50 nervate sul sedere. Niente, e dopo dovevo lavorare ugualmente. Lavoravo con un polacco, che era un gran sporcaccione, perché faceva la spia, un gran sporcaccione. Allora ho detto, guardate, io tengo la cosa, e quello là ribatte con la cosa che è più pratico di me. Io faccio il meccanico, sì, ma non ho mai fatto queste cose qua. E infatti siamo andati avanti, sono andato bene. La giornata era sempre quella, tu rientravi alle 5, 4 e mezza, giù ne mettevano tutti inquadrati, facevano l'appello, poi chiamavano chi doveva essere impiccato, tutti i giorni ce n'era, una volta 11, in una volta c'era dentro anche 3 italiani. E poi lasciavano lì impiccati fino alla mattina, quando noi si andava al lavoro, per farci vedere chi faceva gli sgarri che loro dicevano, venivano puniti in quel modo. Poi dopo l'impiccagione prima c'era 25 nervate sul sedere, poi ce n'era 50 secondo le cose che hai fatto, poi c'era l'impiccagione. Poi c'era questo, che dato che adagio, che io ero un numero basso, ero uno dei primi soldati a Frosinone, siamo andati fino a quasi a 60 o 70 mila. Non si poteva più dormire nel blocco. Un giorno sì e un giorno no. Si andava giù al Vacheram a fare la doccia. E ti tenevano lì dalla sera fino alla mattina nudi. Alla mattina ti davano i vestiti perché dicevano che li disinfettavano. Tu dovevi vestirti e andare a lavorare. E tutti i giorni era quello. L'unico rispetto che avevano era la vigilia di Natale. La vigilia di Natale del 44, ho mangiato un pezzettino di carne, ce l'ha andato a tutti. Pezzettino di carne, del brodo, ho fatto brodo con dentro un po' di roba nera, di farina nera, un po' di tutto, e c'è dentro un pezzo di carne. E non ci hanno fatto lavorare. Né la vigilia né Natale. Il giorno dopo siamo andati a lavorare. Ma tutti i giorni era quella stessa cosa. La conta, giù al bagno, un giorno sì, un giorno no. C'era sempre queste cose qua. Il forno crematorio andava dalla mattina alla sera. Poi noi italiani eravamo dei traditori. E allora la domenica noi non si riposava. Si doveva portare il carbone al forno crematorio. Dalla mattina alle 7, con le cose, si andava giù, poi si andava su, si andava al forno crematorio, fino a mezzogiorno, poi si andava al blocco.
Ecco, una giornata tipo di Flossenburg, la sveglia che ora era?
La sveglia erano le 6, 5 mezzo.
Estate e inverno?
Estate e inverno, stesso non esisteva né inverno né estate, là era, il giorno era tutto quello, all'infuori della domenica, un'ora in più.
Ecco, alle 6 anche se pioveva, nevicava...
Dovevi uscire.
E tu sei sempre rimasto nel blocco 9?
No, sono andato al blocco 7, al blocco 3, al blocco 5.
E anche lì, Ambrogio, i blocchi erano divisi in due stube?
Qui a Frosevo c'è una scalinata, c'era, non so, adesso c'era, non c'è più.
Scalinata c'è ancora.
Una di blocchi di qua e blocchi di là, cominciare col blocco 1, blocco 3, blocco 5, avanti così, fino al blocco 9. Perché io quando ero blocco 3 ero a posto perché mangiavo, perché alla notte io uscivo, sotto il blocco 3 c'era la cucina, e io andavo giù, io un certo Esposito.
È un genio?
No, Esposito lo conosco, quello che è morto, il pompiere, mi ha messo, ci siamo trovati là a Flores, insieme a Cambia. E se andavo giù in cucina a rubare le patate, e le portavo, fino a quando ne portavo su un po' per tutti, e non si poteva fare le cose, si mangiavano crudi. Cosa vuoi fare? Almeno mangiavi qualcosa, no? E mangiavi crudi. Fino a quando ho pescato il mio amico, io ho fatto tempo a scappare, e lui invece l'ha pescato, i tedeschi. È morto a botte dentro nel gabinetto. L'hanno ammazzato a botte nel gabinetto. Si chiamava Esposito, era un napoletano. Di lì hanno spostato, non so perché, ma ha scelto anche a me, ma ha spostato al blocco 7.
Ecco, nel blocco in quanti eravate più o meno?
Guarda, si dormiva ai castelli 3.
Ogni... Anche
lì? Sì. Prima in 1, dopo in 2, dopo in 3. Dopo definitivamente non c'era più, c'era troppa gente.
E di quanti piani erano?
Tre piani. Dunque un blocco, ce n'era 3 di là e 3 di qua. Lì si entrava, appena fuori dell'entrata c'era la guardiola del capò, dove dormiva il capò, c'era un piccolo spazio dove c'era una stufa che all'inverno andava per un'ora e mezza, dove noi si tagliava, si tentava di tagliare le patate con la buccia, si metteva lì a scaldare, appena che erano calde mettevamo in bocca per mangiarle, no? Fino a quando ho potuto grattare le patate, quando non si poteva più niente, perché abbiamo portato via, io quello lì, abbiamo rubato tutto il pane al capò, è successo un disastro, ci ha messo tutti in fila. Una parte di quelli che di capò e di polacchi che erano aggregati, e di là con in mano correre avanti e indietro e a picchiare per un'ora. E volevano sapere chi è stato. Mi sono stato io, ma io non vedevo a te, ma che le dice qualcosa? Ti piccavano, ti ammazzavano. Insomma, mi sono sempre arrangiato così, fino a quando un bel giorno li ho trovato Cambia e Esposito. Mi è venuto a dire: non puoi andare alla Rivière, perché la Rivière è l'anticamera del forno crematorio. E allora cosa facevo? Andavo a lavorare lo stesso, ligavo i pantaloni, perché diarrea praticamente, andavo a lavorare la sera, quando entravo mi levavo i pantaloni sotto il Vacheron, li lavavo, li mettevo sotto il cuscino, ma la mattina erano ancora bagnati, poi la disciteria non passava l'ora, lo facevo, davo via il pane per l'acqua bollita, gli davano l'acqua bollita, io davo un pezzo di pane, che era poco, che ti davano tanto così di pane alla sera, con un cucchiaio di marmellata, un cucchiaio di margherina, secondo. No, non tutte e due marmellate e margherine, una sola. Fino a quando 20 giorni sono stato così, mi è passato, però non sono andato alla Rivière.
Ascolta, Borgio, quindi sveglia alle 6, lasceranno
per lavarsi.
Poi?
Poi niente, poi fuori...
Vi davano il caffè, qualcosa?
Sì, acqua sporca, diciamo. Fuori, un mestolo. Poi giù da basso, conta. Poi, accoppiati, si andava fuori dal, per andare a lavorare alle 7:30. Si andava a lavorare, si arrivava al blocco alle 8 sul lavoro. Mezzogiorno ci dà un mestolo.
Lì in officina?
In officina.
Quindi la misca ve la portavate, la gamella?
Per forza, se non ce l'avevi quella non mangiava. Portavi la gamella qua, attaccata. Ti davano un mestolo di minestra, che loro dicevano, la minestra non ce l'avete né riso, né niente, c'era verze, buce di patate, insomma, un mestolo. E con quello lì tiravi cera, la sera davi a casa un pezzo di pane, o un cucchiaio di marmellata, o un cucchiaio di margherina, o un pezzo di salame avvolto nella carta, che non so che salame era, va bene, e basta. Poi, se ti capitava, dovevi andare giù alla Vashara tutta la notte, perché dovevi fare la doccia per disinfettare i vestiti. Un giorno sì, un giorno no, un giorno sì, un giorno no. E sono morti tanti.
Ascolta, ti ricordi, oltre agli italiani che dicevi, no, l'Esposito, il Camia, sì, ti ricordi altri italiani, via Flossen?
Guarda, gli altri italiani non mi ricordo più i nomi. Perché dopo noi, io sono stato uno che ha fatto la marcia di eliminazione.
E allora, è stato il coso forse. Ecco, scusa, lì a Flossenbürg, quindi tu sei rimasto fino a quando?
Fino al 19 aprile del 45.
Sempre lavorando in questo?
No. A febbraio non ci ho mandati più a lavorare. Perché già la guerra. E allora ci tenevano nei blocchi, c'era più cosa contro di noi, contro non soltanto di noi, da tutti, fino al 19 di aprile del 45, che si è arrivato la Croce Rossa Internazionale. Sulla salita, però non l'ha fatta entrare. Non l'ha fatta entrare. Hanno incolonato chi poteva stare in piedi. Eravamo circa 2000, 1500, 2000. E quelli che proprio erano quasi morti o non potevano camminare, li hanno lasciati lì. E intanto che noi si andava giù, si vedeva la Croce Rossa, e l'ha fatta entrare la Croce Rossa nel campo, perché l'ha lasciato libero il campo. E ci ha fatto fare 4 giorni di camminare, senza bere, senza mangiare. Chi cadeva gli sparavano la tempia, fino a Darwin, ai confini della Cecoslovacchia. Lì, una mattina, il 23 di aprile, dei carri armati americani hanno fatto una puntata e i tedeschi sono scappati e ci hanno abbandonati sullo spiazzo così. Ma gli americani non sono venuti, che gli americani sono venuti 4 giorni dopo. Allora noi, vedendoci liberi, siamo scesi tutti, che io ero con 4 italiani. Uno faceva il casellante a Casalmonferrato, poverino, che è annegato, là c'era un fiume, è andato dentro a fare il bagno, ha detto non dai a fare il bagno, che è andato il bagno e annegato. Poi c'erano altri 3 italiani, che non ricordo il nome, perché adesso ti spiego il perché, il come è successo, tutto quello che è successo. Siamo andati in una cascina vuota, c'era delle galline. Tu puoi immaginarti, eravamo 4 italiani, 3 russi, 2 polacchi e basta. Abbiamo preso una gallina, l'abbiamo spennata, ma non l'abbiamo pulita, l'abbiamo fatto cuocere. Non ci ricordavamo più, però l'abbiamo mangiata. Tanto è vero che dopo meno si paratifo. E i russi andavano in paese e requisivano tutto, portavano lì a mangiare, ce n'era da mangiare che non finiva più. Una mattina, al 27 o il 28 mattina, si spalanca alle 4 o alle 5 del mattino, era estate, era il mese di aprile, no, sì, il mese di aprile, ma era chiaro. Spalanca una cosa, vediamo uno nero. Erano gli americani, no? Di lì ci ha portato il campo di aviazione che avevano creato, perché loro sapevano che c'era questo trasporto e avevano trovato tutti morti dietro la strada che ha lasciato i tedeschi. E ci ha portati al campo di aviazione dove c'era un ospedale da campo e ci hanno ripulito. Fatte le punture, insomma, siamo stati lì un bel po' per tirarci su, perché io pesavo 36-37 kg. No? Il campo era diretto da un ufficiale, da un tenente colonnello italo-americano. E allora io sono andato da questo qua e ho detto, sento una cosa, non si potrebbe andare in Italia, siamo qua a fare, siamo qua i quattro, e con che cosa vai? E come vado in paese, sequestro un cavallo e caretti e andiamo. Ma è pericoloso. Va bene, fino dopo un po' mi ha fatto un permesso, dice, però a Innsbruck tu ti devi presentare, voi vi dovete presentare nel centro di raccolta che loro vi mandano in Italia. Beh, io ho fatto tutto, sai, venendo ho fatto tutto di sopra della Baviera, e tutte le volte si fermava, poi eravamo armati, perché lì non esci, non potevi andare lì, dopo ci hanno dato le coltelli, le munizioni per fare il viaggio, sì. E si andava a dormire nelle case. Quando si andava a dormire nelle case, noi si dormiva nell'ultima stanza, capisci? Mai nella prima, o nella seconda, o in mezzo, nell'ultima. Ha paura che i tedeschi. Allora io siamo arrivati a Innsbruck. A un certo momento quelli là mi dicono, allora andiamo a presentare. Io no. No, io vado alla ferrovia, il primo convoglio che passa per andare in Italia, io me lo prendo e vado in Italia. Che se andiamo dentro là, stiamo là 3, 4, 5 mesi prima di andare in Italia a casa. Boh, io non so, io vado, insomma loro sono andate, io cosa ho fatto? Ho girato un po' il Innsbruck fino a quando ho trovato di vendere i cavalli. Ho venduto i cavalli, ma non per i soldi, per l'oro. Ho preso dell'oro, poi mi sono fatto dare anche delle fedi, i quali gliele avevano portati via mio padre e mia madre, i fascisti. E sono andato alla stazione, dopo un'ora che ero lì mi passa amico una tradotta di alpini che va in Italia, l'ho preso, sono saltato su, l'ho preso, sono andato fino a Bolzano hanno conosciuto subito dove arrivavo. Il giorno dopo ci è arrivato su un pullman dell'ATM, perché lì era tutto bombardato da Bolzano fino a Verona, la ferrovia non andava, e mi ha portato a Milano. Sono arrivato a Milano il 21 luglio del 45.
Luglio
45, a mezzanotte, 12:15, in piazza del Duomo mi hanno scaricato. Dovevo prendere il 24 perché abitavo in via Ripamonti. E ho preso l'ultimo tram, ma ero vestito da americano, cioè i pantaloni corti. Il traviere mi ha detto no, pagare il biglietto, non potevo pagare il biglietto, come faccio, non so neanche una lira. E sono arrivato a casa, era estate, 21 luglio, fuori dalla cora, col caldo che faceva, e c'era fuori una mia vicina. Quando ho visto la San Ambrogino, aspetta, aspetta, dai qua, che se no fai morire di crepacuore tua mamma. Perché? Che tua mamma ti pensa morto. E avevo la fotografia alla chiesa di Via Ripamonti, l'ha annunciata, ma come si chiama, con la mia fotografia che ero morto.
Allora, te sei arrivato qua e la tua vicina...
Ma adesso di aspettare, perché doveva almeno preparare la famiglia, erano le 12:30 circa. Poi c'era in casa mia sorella, e c'era in casa, che io lo chiamavo Fratellastro, un ragazzo, Giaele si chiamava, che era figlio della portinaia dove abitava, cioè della casa di mio padre in via Giulio Caracolo 26, e morto papà e la mamma, mio papà e mia mamma l'hanno preso e l'ha tenuto come figlio, e dormiva nel mio letto, che io ormai era 8 anni che ero via, lui non è nemmeno andato al militare. Dopo entro in casa, ci abbracciamo, si mettono a piangere, sono tante belle storie, tante belle balle, gli do le fedi a mio papà e alla mia mamma, mi faccio il bagno, mi faccio il coro, mi vesto e me ne vado. Come te vai? Avevo voglia di andare in giro, di andare a vedere, di andare le vecchie cose che ho lasciato 8 anni prima, che non sono quasi mai venuto a casa io da meditare. E sono andato, sono stato via 4 giorni. Sono andato, ho trovato la mia ex fidanzata, che ormai era con un capitano dei partigiani, che era in montagna, non mi interessa perché non è che mi faceva dispiacere. Poi ho trovato un'altra ex fidanzatina, che poi l'ho sposata. E sì, ecco. E sono stato lì, in casa, abbiamo parlato, abbiamo mangiato, ho visto tutte le porte, ho visto chi è morto, chi è vivo, insomma, volevo essere libero e fare quello che volevo. Niente, poi sono andato a casa e ho cominciato a ragionare, dico, perché mio padre la fabbrica l'ha persa, che ha avuto un incidente con la centrale del latte, nel 39, quando io ero militare, è stato in coma 3 mesi. Quando è uscito dal coma non era più mio papà, non era più Cicero e Luigi, questo.
Credo che sei un fortunato.
Osteria, porca miseria.
No, dai.
Questo è mio papà, è questo. Capisci? E niente. E allora andavo a dormire a casa di un mio amico, che lui non dormivo in casa, andavo lì dai miei, e a un certo momento ho detto, ma che vita sto facendo, io qualcosa mi sposo, quella lì mi tirava per la camicia, e allora mi sono sposato, ottobre del 45, ma non mi sono sposato il 28 ottobre, ho sposato il 27, mai il 28 ottobre. E siamo andati avanti un po' fino a quando poi è nata mia figlia, e mia moglie era troppo gelosa, scene da baraccone, una cosa terribile, guarda, io chi è geloso lo compatisco, io non potevo ritardare mezz'ora. Se dicevo vengo a casa alle 7, no, doveva essere a casa alle 7, non potevo fermarmi con un amico a parlare, era il colmo dei colmi, poi io che mi piaceva la libertà era una cosa proprio assurda. A un certo momento ho detto, senti, una sera che sono venuto a casa, che se non faccio tempo a tirare via la testa, prendevo un bottiglione sulla testa, che mi spaccava la testa. Perché ero ritardato un'ora o due, diceva che aveva la morosa, tutte le stupidate delle donne, cosa ci inventano. E niente, mi sono diviso, ho preso la valigia e sono andato via. Mia figlia aveva 5 anni. A casa di mia mamma non ci volevo andare, che non io volevo tornare, perché dopo mia madre, che già era, è andato via, si è sposato con mia sorella, si è sposata anche lei. Mio padre è morto nelle mie braccia nel 50, e gli è venuto un tumore allo stomaco. E non volevo andare a casa di mia madre, dare fastidio, dare... Poi poverina che lei aveva tanti cori, poi dopo mia sorella ha cominciato a avere dei bambini, poi c'era la mia figlia, insomma. Sono andato via, mi sono messo con una qua in Corso Magenta, e siamo stati lì un bel po' assieme fino a quando ci siamo lasciati. E dopo sono sempre stato solo.
Ecco, ma Ambrogio, tu quando sei tornato... Hai iniziato a parlare della deportazione? Della tua
sì, ero con Papa Lettera. Non so se tu ti ricordi Papa Lettera. E i primi a fondare, che l'abbiamo fatto in Corso Matteotti, io e Papa Lettera. E poverino adesso è morto. E c'era un altro, Beretta. Beretta era sempre stato anonimo, che faceva l'usciere lì alla banca, della Banca d'America d'Italia. Dietro la scala, mi sembra.
Ecco, ma raccontavi ai tuoi amici a casa?
Sì, raccontavo, sì, vabbè, ma guarda, sembravano barzellette. Dopo tanti anni adesso cominciano a capire qualcosa, ma non tanto. Sono andato nelle scuole anche, dove quando c'erano i miei nipoti, perché una delle mie nipoti adesso fa l'università, dunque. Io andavo quando facevo le elementari. Quell'altra fa il liceo, no, quando facevano le scuole elementari, mi chiamavano e andavo là a spiegare com'era la deportazione, cos'è stato e com'è stato il fascismo e tante belle cose. Ma vedi, ho sempre visto che la gente adulta non si è mai interessata, non si è mai interessata. Noi abbiamo un capo del governo, scusami, che non ha mai presenziato una volta, al 4 novembre, ai monumenti dei deportati. Non dico andare di là dagli ebrei, ma al monumento dei deportati. Ma nessun capo del governo, anche democristiano, nessuno. L'unico, quando c'era il socialismo su a Milano, che mandavano il comune. Adesso manda il comune, manda così uno che non sai nemmeno chi è, portare una corona e basta. Ma non fa come Albertini che va a Musocco e poi va anche nel... Ma dico, sono morti, io non metto in dubbio. Morto cerchiamo di rispettarlo, che lasciamo stare chi, come la pensavano, come non la pensavano. Ma che adesso mi vengono qua a raccontare, ma da quando c'è stato la Repubblica, l'unico che ha difeso è stato Pertini. Io ero col fratello di Pertini a Flossenbürg. E poverino ha detto che l'hanno fucilato. Non è vero, è morto poverino di disenteria. Non l'hanno fucilato Pertini. E non c'era motivo di fucilarlo. Va bene, è morto come morte tanti altri, come altri tre colonnelli che venivano dalla Grecia, sono morti anche loro perché non volevano mangiare. C'era là anche dei generali, c'era là anche padre Gian Antonio, che adesso è morto anche lui, ma è morto qua, non è morto là. Va bene, ma praticamente non si sono mai interessati. La democrazia, i democristiani non si sono mai interessati di queste cose qua, mai. L'unico che ha fatto qualcosa, se abbiamo qualcosa, è Pertini, perché è andato Presidente della Repubblica, agli altri.
Ascolta un po', Gio, a Dachau o a Flossenbürg, ti ricordi se hai visto anche delle donne deportate?
No. C'erano le donne, perché si sapeva che c'erano le donne.
Dove questo?
Al fuori del campo, sia a Flossenbürg che a Dachau. C'erano, ma servivano per tante cose. Per esempio a Flossenbürg c'è stato anche Canaris, che l'hanno fucilato lì a Flossenbürg, Canaris. Sai chi era?
Quello di Roma, dici.
Canaris, il tedesco che ha tradito Hitler.
Sì.
che era
necessariamente quello che credeva di Roma.
Il maresciallo Canaris. Era, l'ha portato lì, quando l'ha arrestato, l'ha portato a Flossenbürg. Ma non con noi, fuori.
Parte. E le donne c'erano?
Sì, c'erano, ma fuori.
Non
fuori dal campo.
Non deportate come voi.
Non, lo so.
Questo non lo so. Ascolta, è un'altra cosa. Ti ricordi per caso come si chiamava la ditta dove tu andavi a lavorare lì a Flossenbürg?
Non me ce l'hanno mai detto questo.
Non me l'hanno mai detto.
Ma io penso che sia la Mr. Smith.
La Messa Smith.
La Messa Smith. Perché gli aeroplani.
Sì, sì, sì. E lì eravate in tanti a lavorare in questa fabbrica.
Fare le ali eravamo diversi, perché sapevo che c'era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 cose di ali, 12 di qua e 12 di là. Ce n'era due ogni ala, dunque eravamo 24, 25, 26 lì. Poi di là c'era quelle che scendevano le viti, le cose.
Ecco, ascolta.
C'era lì anche quello di Cuneo, chiama quello di Cuneo? Un dottore di Cuneo e Fresia.
Deportati.
Fresia.
Ascolta, e questi capannoni dicevi che erano distanti 1,5 chilometri dal campo?
No, 1 chilometro, non di più.
Non erano giù alla cava, no?
Sì, noi andavamo giù, ma non lo so se erano alla cava poi.
Non te lo ricordo.
Non me lo ricordo. Perché noi non vedevamo nessuna cava, dir la verità.
Ma quando andavate lì, a questi capannoni, attraversavate il paesino di Flossenbürg?
No. Direttamente fuori da Flossenbürg, prendevamo la stradina e si andava giù. No, nessun paesino di lì.
Di Flossenbürg non lo passavamo.
No.
Quindi con i civili non
avevano... Mai avuto contatto, mai avuto.
E in fabbrica invece c'erano dei civili.
Sì, c'erano dei civili, sì.
C'erano
dei civili che verificavano il lavoro finito.
Ascolta, una volta che voi avevate finito il lavoro, eccetera, quelle ali lì venivano portate via?
State via, sì.
Non ti ricordi come, chi le caricava?
Guarda, quando finiva le portavano via la sera, quando noi si andava via. Alla mattina già trovavamo un'altra ala da ricominciare.
Ecco, quindi tu, il tuo turno di lavoro era durante la giornata?
Sì, era dalle 8 circa, 7:30, 8, fino a mezzogiorno. Poi mezz'ora per mangiare, poi fino alle 4:30. Poi ci portavano dentro.
Nel campo?
Nel campo.
Quindi di sera o i turni?
No, mai di sera, mai fatti i turni, mai fatti niente, mai. Mai fatti.
Ascolta, ti ricordi se c'erano deportati più giovani di te o molto più anziani di te?
Più anziani di me c'erano tanti cecoslovacchi, non italiani. Italiani forse ero io più vecchio, che avevo 26 anni, perché gli altri erano più giovani di me, Kami era molto più giovane di me, che aveva 20 anni, l'Esposito aveva 20 anni. C'era coso lì, adesso non mi ricordo più quello che siamo trovati lì, coso.
Venanzio.
Che era 20 anni. Erano tutti giovani. Solo io che avevo 26 anni. C'era Esposito, quell'altro di Napoli che aveva 20 anni. Quello lì che è morto annegato, che non mi ricordo il nome, era di Casale Monferrato. Suo padre faceva il casellante, so che ce l'ho detto quando sono venuto a casa. Perché dopo, quando sono venuto a casa, sono venuti a trovare diverse persone per sapere. Ma guarda, sono passate tanti anni che non mi ricordo.
Ascolta, tu a Flossenbürg non sei più tornato?
No.
Neanche da cavo?
No. Data mia figlia, per me.
No, perché? Tu perché non sei più ritornato sui campi?
Guarda, prima cosa perché io sono stomatizzato. E dovrei ogni 48 ore fare una certa operazione, che mi serve acqua calda, mi serve un bagno, mi serve...
Vabbè, le tue cose.
E c'è una cosa che ti senti fuori...
Certo.
Hai capito? Ecco perché non sono mai andato né a Flossenbürg né a Dachau. Ci vorrei andare a Flossenbürg. perché io forse sono uno italiano, l'uno più vecchio di tutti, come tempo, che ci sono stato dal febbraio del 44 fino al 19 aprile del 45, dunque un anno e qualche cosa. E vorrei vedere come è combinato adesso.
Ascolta, come si fa a sopravvivere 12 mesi e più in un lager nazista?
Si fa che hai voglia di vivere, hai voglia di tornare, hai voglia, devi imparare a subire qualsiasi cosa e mandar giù senza mai avere una reazione, senza mai, c'è poco da fare, se vuoi vivere.
E conta molto anche la fortuna?
Conta molto anche la fortuna e l'arrangiamento.
Organizzare.
Ci vuole, ci deve, uno si deve arrangiare come è messo.
Organizzare,
esatto. Perché io mi ricordo quei tre colonnelli che sono arrivati dalla Grecia, che non hanno aderito alla Repubblica di Salò, che come sono arrivati rifiutavano il cibo. E io gli ho detto, mangiate, datemi retta a me, se non mangiate non sopravvivete. Bisogna adattarsi a tutto. Dopo 15-20 giorni sono morti. Là c'era anche due generali, uno siciliano, che mi ha scritto dalla Sicilia, mi ricordo il nome, un generale era. Era sul blocco 1 con il padre Gianantonio. E loro mangiavano quello che gli davano, se volevano vivere. C'era poco da fare, forse a loro ci davano qualcosa in più, adesso non lo so, non ho mai visto niente. Ma non nei blocchi ci doveva arrangiare, c'è poco da fare. E non fumare.
Giorgio, ti ricordi se era possibile all'interno del lager atti di solidarietà fra voi deportati?
Non ce n'era atti di solidarietà, non ce n'era. Ognuno pensava per se stesso. Non ce n'era. E bisognava che stai attenti con chi parlavi anche. Specialmente se erano polacchi. Va bene. Perché i polacchi hanno forse, ne so che forse adesso non, ma so che là erano quasi tutti degli sporcaccioni. Tutti facevano la spia a capo. E quando succedeva qualcosa la colpa era loro. C'era poco da fare.
Il capo, la maggior parte dei capo che tu hai avuto di che nazionalità erano?
Tedeschi. Tutti tedeschi.
Triangoli?
Nere. Criminali.
Ascolta, è dentro via Flossenburg, oltre ai politici, ai triangoli, ai criminali, no, eccetera, ti ricordi anche dei testimoni di Geova?
No.
No. Triangoli di Viola?
No.
E degli ebrei ti ricordi?
Ebrei sì, ebrei ce ne sta, ma poca roba, c'è stato pochissimi tempo perché dopo li hanno levati tutti e non li hai visti più. Io mi ricordo che quando andavo a supportare il carbone al forno crematorio, perché noi portavamo quei morti al forno crematorio noi italiani, alla mattina quando tu trovavi nel tuo blocco del vascio era uno morto, lo spogliavi nudo, dovevi scriverci con la cosa, il numero qua, e portarlo su. E la buttavi là dentro, nello stanzone, era pieno di morti, li buttavi dentro là.
Cioè tu avevi 26 anni.
26 anni.
E hai fatto il militare, quindi, vabbè.
Guarda che il militare l'ho fatto come ho voluto io, non come ha voluto il Duce.
No, ma io dicevo questo per dire il rapporto con la morte. Cioè quando qui si parla di morte nel lager, non si dice un cadavere, 10 cadaveri, ma si inizia a contare da 100, 500, 1000 cadaveri, ed è una cosa quotidiana, no?
Sì.
Ecco, come cambia questo rapporto con la morte?
Guarda, ti dirò, non voglio essere, ma non mi interessava. Ero indifferente su tutte queste cose qua. Perché io sono stato anche nel blocco dove è scoppiato il tifo pidocchiale. Il blocco vicino, sotto, sopra c'era il forno crematorio e sotto c'era il blocco. Eravamo in 400 circa. In tre siamo usciti. Lì è, scusi il gesto, lì è questo. Io non ho preso né un raffreddore, invece qua continuo a prenderli, né un raffreddore, né la tosse, niente. Quando ho finito tutto, mi sono preso bronchite cronica, enfisema polmonare, paratifo, tutti mi sono venuti, meglio dopo che là, teniamoci bene. L'unica cosa che mi è venuto è stata la dissenteria. Dissenteria. Ma il rapporto morte era indifferente. Io pensavo solo di venire a casa e basta, di farcela. La mia idea, la mia fissazione era questa e ce l'ho fatta.
Cioè, è quello che ti ha aiutato molto a pensare.
Sì, no, sì, sì, no, è quello che ti aiuta molto. E trattenerti anche in tante cose. Certe volte anche sul lavoro, che per esempio quando mi hanno picchiato perché ho fatto quel buco, la sensazione di rivoltarsi, è stato meglio così, se no sarei morto. Che nel frattempo che ti picchiano tu pensi. Bene. E se gridi, fanno apposta, stringere i denti e sopportare.
Ambrogio, secondo te è importante che i giovani di oggi conoscono cosa è stata la deportazione?
Molto importante perché devono pensare che può succedere ancora. Sì, sì, sì. Guarda, mio povero padre mi diceva sempre, quando c'era fascismo, parlo in milanese, ti deve dare cosa te combina che scrivi, te combina una guerra, te fa morire tanti di persone che finiscono, poi te vedrai quel che succede. E ha avuto ragione su questo, ha avuto ragione. Io dico una cosa sola, se andiamo avanti di questo passo, qui siamo già in mezzo regime, non pensate che siamo liberi, E poi voi siete giornalisti, lo sapete, che non siamo liberi, che non si può scrivere quello che si vuole, c'è un guai. Ma se andiamo avanti così, non lo so quello che può succedere. Che noi abbiamo un capo supremo, che è l'America, e l'America c'ha un capo supremo che è un criminale di guerra. Bush è un criminale di guerra, dovrebbe essere processato per quello che ha fatto, che ha fatto morire un sacco di persone inutilmente, come ha fatto il Duce. È come se gli daressero il permesso, fa anche questo qua.
Ascolta, quindi secondo te è importante che
i ragazzi sappiano che può succedere ancora queste cose qua. Possono succedere, dico io che possono succedere, e non credere che non, ma prendiamo, noi diciamo che siamo un popolo civile, non penso che noi siamo un popolo civile, ma prendiamo, adesso va bene, hanno commesso dei reati la gente, capisco, ma trattiamo reati con reati, ci sono dei reati? Sì, sono reati, però c'è la differenza, perché c'è quello di B e quello di A e quello di C. E noi ne abbiamo un'uguaglianza, non c'è l'uguaglianza per nessuno. Ma prendiamo nelle carceri. Cosa c'è dentro, poverini? Noi prendiamo il nostro Parlamento. Bossi è condannato, Maroni è condannato. Berlusconi è sempre stato condannato, anche se, Previti non parliamone, Dell'Utri. Cioè, prendiamo tutto questo, ma cosa abbiamo noi? Ma perché loro no e questi poveretti sì? Non abbiamo neanche la giustizia, non abbiamo nemmeno la giustizia. E abbiamo un presidente buono, ma un papa molla, ma molto molla. Non ha polso, non ha niente.
Comunque, ascolta una roba. Se dovesse proporsi l'occasione, fermo restando con i tuoi problemi, che erano 24 ore, quello che è 12 ore, 48 ore, eccetera, tu hai bisogno di una cappatina su a Flossenburg, ci starebbe.
Sì, farei, quest'estate la farei. La farei volentieri, ma l'avrei già fatta anche, molto volentieri la farei, molto volentieri, sperando che non mi venga più niente, che ho anche il diabete, ho un sacco di cose.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.